www.redigio.it e la storia continua. SPQR, sempre preti qui regnano. Così amaramente il poeta Belli spiegava il significato della sigla latina che ancora oggi è il simbolo della città. Ma nel 1870, alla vigilia di Porta Pia, l'alto clero e i nobili conferivano davvero Roma e i suoi abitanti come una loro proprietà privata. L'autentico padrone in Vaticano era da 22 anni il cardinale Antonelli, l'uomo senza scrupoli che, godendo della totale fiducia di Pio IX, dopo un breve interludio repubblicano, costrinse all'esilio migliaia di patrioti e fece eseguire decine di condanne a morte. Esplode a fine luglio, a Trastevere, la festa della Madonna del Carmine e a metà agosto a Santa Maria Maggiore la festa dell'Assunzione. Esplodono con fragore mortaretti, ubriacature e risse. La Madonna del Carmine è una festa tipicamente trasteverina. La processione è aperta dai componenti di una singolare confraternita. La barba attentamente rasata, i capelli lunghi arricciati col ferro che ricadono davanti alla faccia come boccoli, e seguita da tutto il quartiere, con lo straccialoro panunto che corre avanti e indietro con entusiasmo da epilettico, e i bambini vestiti da pretini e da frati e da San Luigi che gridano e piangono e vengono rimpinzati di gelati e limonati dalle madri affrante e sudate. A Ferragosto il Papa partecipa alla funzione in Santa Maria Maggiore. Per quel giorno le donne di Monti non lavano i panni nella fontana. Mettono in testa il fazzoletto bianco ripiegato ed entrano a cercare il fresco nella basilica. Con la cerimonia scendono in città centinaia di contadini in barba lunga, le casacche di panno sbrindellate, le gambe avvolte da pezzi di tela su cui sono allacciate le cioce. L'aria sospettosa e truce di chi vive in mese isolato, con la sola compagnia delle bestie da lavoro e nutrendosi di acqua cotta, acqua bollita con cicoria e un filo d'olio in cui zuppare il pane. I bifolchi non scendono in città più di 3 volte l'anno, Pasqua, Ferragosto e a San Michele, e dormono per terra nella piazza di Santa Maria Maggiore, avvolti in una coperta o in un mantello. A Piazza Montanara c'era un albergo della Ghiffa e le prostitute. Anche in quel 1870 Roma visse, alla fine di luglio, la festa della Madonna del Carmine e il 15 agosto quella dell'Assunzione. Le ultime truppe francesi sono partite da poco più di una settimana, richiamate da Napoleone III in pericolo. Su presidio di Civitavecchia sventola ora la bandiera bianco-gialla del Papa. L'imperatrice Eugenia ha mandato l'incrociatore Orenoc a proteggere Pio IX da un eventuale colpo di mano italiano. L'ambasciatore di Francia si appresta a vendere il suo equipaggio, una calèche a 8 molle, un coupé a 2 posti, un landò nuovo, un paio di cavalli bai tedeschi, un paio di cavalli morelli, 2 giumenti irlandesi di anni 5 e altri oggetti vari di scuderia. La gotta di Antonelli. I riverendissimi padri del concilio economico I reverendissimi padri del Concilio Ecumenico tengono congregazione generale nell'Aula Vaticana e il 18 luglio hanno approvato il dogma della infallibilità. I padri continuano a occuparsi delle materie disciplinari, l'esame delle quali era stato precedentemente intrapreso. Il cardinale Antonelli soffre di gotta, passa lunghe giornate a letto in poltrona, vedendo avvicinarsi inevitabilmente ormai, come il volgere delle stagioni, la fine del suo disegno politico. Ne vagano a tranquillizzarlo i lunghi colloqui con il generale Rausler, comandante dell'esercito pontificio, e con il maggiore Ribolla, capo di Stato Maggiore. Pio IX è benignamente degnato di nominare giudice supplente della congregazione prelatizia del Tribunale Civile di Roma, Monsignor Gaetano Aloisi Masella. Il Cardinal Santucci, che il segretario di Stato ha tratto dalla ciociaria per farne prefetto degli studi dello Stato Pontificio, scivola sempre più dolcemente in una sorta di mistica follia. Vive con due fratelli celibi e due sorelle nubili a Palazzo Marescotti, dove si accumulano quadri, argenterie, collezioni di oggetti preziosi e si rifiutano tutti di uscire di casa. Pio IX alterna momenti di indifferenza a scoppi di umorismo e a furenti invettive. Chi comanda è, come sempre, Antonelli. Gli uomini di cui è circondato, i cardinali del Sacro Collegio, sono corrotti, impotenti o imbecilli. Antonelli è padrone in Vaticano da 22 anni esatti, da quando nel 1848 si è messo al fianco di Pio IX e lo ha convinto prima a fuggire a Gaeta, poi a chiamare le truppe francesi contro il popolo romano. Due anni dopo ha riportato il Papa a Roma, ha fatto fucilare il sacerdote Ugo Bassi, Ciceruacchio e suo figlio. Ha costretto all'esilio migliaia di patrioti, ha fatto eseguire decine di condanne a morte. Ma non tanto per questo è detestato a Roma, quanto per la furia incomposta con la quale si è arricchito e ha arricchito la sua famiglia. Il cardinale Antonelli ama il potere, il denaro, le donne. Li amava con la incontinenza del parvenu e la disinvoltura di chi non crede nel peccato. Era nato in una famiglia ciociara di Sonnino, che si era già arricchita agli inizi del secolo con il commercio dei grani e con gli appalti. Aveva studiato al Collegio Romano e poi alla Sapienza. Delegato apostolico a Orvieto, di Viterbo e a Macerata, beh, soprattutto e dappertutto, racconta un contemporaneo, mostrò la sua tendenza alla galanteria e compromise più di una signora. Uno dei suoi protettori era il cardinal Dandini, la cui nipote Marianna sposò appena sedicenne Filippo, fratello di Giacomo. Naturalmente era già incinta. Naturalmente Filippo seppe tacere. Più tardi sarà compensato in questo silenzio con la nomina a conte con il governatorato della Banca Romana. Anche gli altri due fratelli ebbero titoli nobiliari, appalti e concessioni. Una concessione molto ambita, il buffet della stazione Termini, e venne regalata dal cardinale Antonelli a Liberato Aureli, suo cameriere personale. A modo suo, il cardinale Antonelli era generoso. Nessuna delle sue amiche, che gli riceveva nella sua villa al Quirinale, dove coltivava le predilette camelie e raccoglieva pietre preziose, ebbe a lamentarsi di lui, salvo l'ultima che intentò causa agli eredi per riconoscimento della figlia che molti assicuravano essere stata la prediletta del cardinale. Ma questi costumi non erano un'eccezione nella Roma del tempo. Il cardinale Ugolini ogni sera faceva una visita di rito alla bella contessa Natalia Spada dei Medici, che fu lui a convincerla a posare per Eleonora d'Este in un quadro del Podesti, che fu molto ammirato e acquistato da Alessandro di Torlonia. Il cardinale Altieri dava ricevimenti sontuosi nel Palazzo del Gesù, avendo a fianco una sua giovane amica. Mentre Luciano Bonaparte era quasi impazzito per il dolore che gli aveva procurato la morte del prediletto Gustavo Spada, poi sostituito dal tenente Fortunato Rivalta. L'alto clero si confondeva praticamente con l'aristocrazia, da cui nella maggior parte dei casi proveniva o di cui entrava a far parte, assumendo nelle abitudini la disinvoltura e anche i vizi. Insieme, alto clero e nobiltà governavano in modo capriccioso e tirannico, considerato lo Stato, la città e i suoi abitanti quasi una loro proprietà privata. Ma nella spartizione delle cariche e dei relativi benefici erano sempre gli ecclesiastici ad avere la meglio, e anche sui nobili, e tanto meglio naturalmente se il prelato era anche nobile, e ai gradi più elevati della pubblica amministrazione e del governo, infatti, poteva accedere solo chi vestisse abito talare. Solo un prete poteva essere ministro, capo di una provincia, ambasciatore. Preti erano obbligatoriamente i consiglieri dei supremi tribunali della rota, della consulta e della segnatura, i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali civili e commerciali, il che spiega sufficientemente l'abbondanza delle vocazioni, l'usanza di vestire l'abito talare anche senza aver preso i voti, e la vera e propria folla di frati e preti e monache che vivevano a Roma. www.redigio.it e la storia continua.